la chiacchierata, si te la ricorda cosa ti ha fatto Amalek? Che è questo verso qua. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzechem in Israele. Avete pure la traduzione in inglese? Ricorda cosa ti ha fatto Amalek nella strada quando tu sei uscito dall'Egitto. Anzi, quando voi siete usciti dall'Egitto. Ma perché usiamo questo passo? Usiamo questo passo perché questo pezzo di Parashah, questi tre versi, da qui a qui, sono dei versi che sono tratti dalla Parashah di Kitezeh, che è una parasha che vedete, è questa la fonte, Deuteronomio 25. È una parasha che non è quella che si legge secondo l'ordine del parashot in questa settimana. Questa settimana si legge la prima parasha del libro di Vayikra, però lo Shabbat precedente a Purim si legge in un secondo sefer, oltre alla parasha della settimana, anche questo pezzo qui, e questo è il motivo per il quale questo si chiama Shabbat Zafot. È uno dei sabati, sono quattro sabati su 5 settimane, il primo è cominciato la settimana scorsa, in cui ci sono delle aggiunte, delle letture ulteriori rispetto a quelle settimanali, va bene? Per quale ragione si legge prima di Purim questo brano? Perché il personaggio di questo brano, Amalek, è l'antenato di Amalek. E quindi la ragione, insomma, narrativa è questa, d'accordo? Dal punto di vista lacrico, solamente una breve annotazione, poi cerchiamo di vedere che cosa può significare questa storia. Dal punto di vista lacrico, ci sono diverse opinioni su che tipo di mitzvah sia questa, perché c'è un imperativo, ricorda, al positivo, un secondo imperativo alla fine, al negativo, lo tishkach, non dimenticare. E dunque si domandano i vari commentatori, i vari decisori, come debba funzionare, quale sia la forma di realizzazione di questa mitzvah. E su questo ci sono diverse opinioni. C'è opinione che dice che questa è una mitzvah costante, dobbiamo sempre ricordare quello che ha fatto Amalek. C'è un'opinione che dice che è sufficiente sentire questo brano, ricordare una volta nella vita che si è adempiuto a questo obbligo. C'è una ulteriore posizione, che è quella prevalente a cui noi ci attacchiamo, per la quale, visto che si dimentica dopo 12 mesi una cosa, e noi abbiamo l'obbligo di ricordare ma anche di non dimenticare, allora bisogna almeno una volta l'anno leggere questo brano direttamente dalla Torah. E quindi questo è il motivo per il quale c'è obbligo di sentire la lettura del Sefer stesso, questo brano. Che cosa dice? Ricorda quello che gli ha fatto Amalek nella strada quando uscì dall'Egitto. Noi non sappiamo di che cosa sta parlando, dobbiamo andare a vedere quest'altro brano qui, che è della parasha di Beshalach, Esodo 17, in cui ci racconta l'episodio. L'episodio è: Vayavo Amalek, e venne Amalek, Vailahem in Israele il Refidim, e combatté con Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini e vai, combatti contro Amalek. Domani io starò sulla cima della montagna, della collina, il bastone del Signore sarà nella mia mano. Giosuè fece così, così come gli aveva detto Mosè, di combattere contro Amalek. E Mosè, Aaron e Hur salirono sulla cima della collina. E accadde che quando Mosè alzava la sua mano, allora Israele vinceva, e quando invece abbassava la mano, vinceva Amalek. E le mani di Mosè erano pesanti. E allora presero una pietra, la misero sotto di lui e lui si sedette su di essa e Aaron e Hur, Hur è il nipote di Mosè, il figlio di sua sorella Miriam, Aaron e Hur sorreggevano le sue mani, uno da una parte e uno dall'altra, e le sue mani erano salde fino a quando non è sceso il sole. E Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo a fil di spada. E il Signore disse a Mosè: scrivi questo ricordo nel libro e mettilo poi nelle orecchie di Josué, perché io, è Dio che parla, cancellerò il ricordo di Amalek da sotto il cielo. E il Signore disse: la mano è sul trono di Dio, Dio ha una guerra contro Amalek per ogni generazione. Allora, quello che noi dobbiamo ricordare è questo episodio qui. L'episodio è l'episodio in cui Amalek ha attaccato gli ebrei poco dopo l'uscita dall'Egitto e che è stato sconfitto grazie a questo intervento di Giosuè, ma anche grazie a questo strano modo di tenere le braccia di Mosè, che permettevano al popolo di vincere quando era in alto e che invece, tra virgolette, causavano una sconfitta del popolo di Israele quando erano in basso. Va bene? Allora, questo è il contenuto del ricordo. Adesso però ritorniamo al brano che ci interessa, tenendo comunque presente questo su cui ritorneremo. Ma vediamo che cosa dice tutto il brano, la sua completezza. Ricorda quello che gli ha fatto Amalek, che ti è... Qui la traduzione è che ti ha incontrato per strada, ma che si potrebbe anche tradurre che ti è capitato per strada. E ti ha... Come traduciamo? Allora, ti ha attaccato la retroguardia, tutti coloro che sono, che erano i più deboli dietro di te, e tu eri stanco e fiaccato. E non traduco, perché qui dice he feared not God, non aveva paura del Signore, ma qui non è affatto chiaro chi è il soggetto. Nella traduzione inglese viene dato per scontato che il soggetto di chi non aveva timore del Signore fosse Amalek, che è una possibile spiegazione, ma si potrebbe anche immaginare che questo pezzo diverso si riferisca invece a Israele. Quando il Signore ti permetterà, ti darà riposo a tutti i tuoi nemici intorno, nella terra che il Signore tuo Dio ti dà come possesso costante, cancella il ricordo di Amalek da sotto il cielo, non dimenticare. Va bene? Questo è il brano. Allora, su questo brano ci sono alcune osservazioni da fare che sono interessanti. La prima osservazione è su questo verbo qui, careca. Rashi porta due possibili spiegazioni, io ne seguirò una. Leshon Mikre, espressione di casualità. Amalek è il simbolo, secondo l'interpretazione che riconduce questa voce verbale alla radice casualità, della casualità. Per quale ragione è il simbolo della casualità? Il simbolo della casualità perché Amalek ha sentito quello che è accaduto a Israele, ha sentito, diciamo così, i prodigi che hanno accompagnato l'uscita dell'Egitto, le 10 piaghe, l'apertura del Mar Rosso, e tutti gli altri popoli hanno avuto terrore e timore e non si sono avvicinati a Israele, perché hanno letto nei prodigi che hanno accompagnato l'uscita dell'Egitto l'intervento di una forza superiore, vogliamo dire Dio. Amalek che va a colpire il popolo di Israele, evidentemente interpreta questa serie di prodigi come fatti assolutamente casuali, quindi non legge dietro alle vicende che hanno accompagnato la Yetziat Mitzrayim alcunché di soprannaturale e di divino, non legge un progetto, È vero, ci sono stati questi episodi, ci sono stati questi fenomeni, si è aperto il Mar Rosso, è un caso, è una serie di casi fortuiti che non mi permettono di dedurre alcuna indicazione di un rapporto particolare di Dio con Israele, men che meno un intervento di Dio nella storia di Israele. E quindi non ho paura di attaccare il popolo di Israele, perché non c'è una protezione divina che è sopra di lui. Attenzione che poco prima di questo incontro, nella Cantica del Mare, è chiaramente detto: Shammeu Amim, i popoli hanno sentito e sono stati presi dal terrore. Quindi vuol dire che la cassa di risonanza rispetto alle vicende che hanno accompagnato gli ebrei era molto ampia, tutti hanno sentito e hanno avuto il terrore. Amalek non ha nessun terrore, altrimenti non avrebbe attaccato. Allora, per questo mi piace seguire delle varie possibili interpretazioni, in particolare quella che riporta Rashi, Karecha Mileshon Mikre, dall'espressione di casualità, perché è proprio una delle chiavi di lettura sostanziali della figura di Amalek, l'idea che tutto sia un caso. E l'idea che tutto sia un caso va perfettamente d'accordo col principio di Velo Yare Elohim, non temeva il Signore. Perché se tutto è un caso, non c'è nessun Signore da me. Se tutto è un caso, non c'è un progetto, se tutto è un caso, non c'è un disegno più o meno pesante. Le vicende si susseguono e si accompagnano con un ordine che non è un ordine. È così, va bene? Questo è il modo di interpretare le cose di Amalek. Adesso
chiedo scusa, ma il verbo
Karecha
significa proprio, che significa letteralmente?
Kara in ebraico vuol dire è capitato. La cosa strana è che è difficile tradurre correttamente perché c'è un suffisso personale, quindi io dovrei tradurre letteralmente che ti è capitato per strada, va bene? Che è molto strano. Perché è molto strano? Perché in realtà a me è capitato, nel senso che non lo prevedevo, a me Israele. Lui aveva un progetto nei miei confronti, però noi trasferiamo questo concetto di casualità relativo al fatto che noi non prevedevamo che fosse il nostro amico che ci attaccasse a lui, quindi che ci attacca volontariamente, ma ci attacca volontariamente da un'origine assolutamente casuale della realtà. D'accordo? Ora, piccola parentesi, chi è questo Amalek? Questo Amalek è il nostro parente. Nostro parente, perché Amalek è figlio di Elifaz, Elifaz è figlio di Esaù, Esaù è il nostro gemello, va bene? Quindi è un nostro, noi siamo i prozii di Amalek, d'accordo? Ah? Perché è figlio del, è nipote del gemello. E questo è sempre un gran problema, perché questo ci indica che questa alterità negativa è un'alterità relativa, è un'alterità che non è un'alterità totale, è un po' legata a noi, va bene?
E il fatto
che è sempre legato, esatto, ad un nostro gemello, un discendente del nostro gemello, ci indica che questa gemellarità è una gemellarità con cui noi dovremmo fare i conti. Ci ritorniamo tra poco su questa idea che Amalek è fuori, ma in qualche modo è pure dentro di noi. Ora, i maestri si domandano come mai questo episodio, anzi questa norma, non è un episodio, è puramente la norma che dobbiamo ricordare, quell'episodio. Bene, come mai questo episodio viene nella Torah subito dopo questa prescrizione? È ragionevole farsi questa domanda, per quale ragione?
Perché, visto che l'obbligo di ricordare Amalek non ha un posto privilegiato nella narrazione delle vicende, è ovvio che ricordo che la narrazione dell'episodio venga collocata più o meno dove è avvenuta, cioè dopo l'esodo. Ma la prescrizione di ricordarlo potrebbe essere qua, ma potrebbe essere da un'altra parte, non ha una necessaria collocazione in questo punto, d'accordo? Allora i maestri si domandano giustamente, bene, per quale ragione questa storia che dobbiamo ricordare ci viene imposta dopo questa regola, che più o meno dice così: non avrai nella tua tasca, nella tua sacca,
una pietra e una pietra, cioè pesi diversi, una grande e una piccola. Non avrai in casa tua una misura e un'altra misura, una grande e una piccola, ma dovrai avere una pietra integra e giusta, una misura integra e giusta, affinché si allungano i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Perché è abominio per il Signore tuo Dio chiunque si comporta così, chiunque fa iniquità. Allora, qual è la prescrizione? La prescrizione è che bisogna avere una misura corretta. La misura corretta vuol dire che quando io commercio, quando io vendo, quando io tratto, non devo imbrogliare. Non devo imbrogliare. Il principio del peso corretto e giusto vuol dire che non devo avere due pesi in tasca, che vuol dire come funzionava un tempo la determinazione del peso. Io mettevo il prodotto che devo pesare sul piatto della bilancia, poi mettevo un contrappeso dall'altra parte, va bene? Ora, se io sul contrappeso ci scrivo un chilo e invece in realtà sono 100 grammi, d'accordo? Sto imbrogliando, perché che cosa sto dicendo al cliente? Ti sto vendendo una cosa da un chilo e invece una cosa da 100 grammi, va bene? Questo è l'esempio per dire in termini generali che è proibito imbrogliare. È proibito imbrogliare alterando le misure, le unità di misura che servono per misurare quello che noi vendiamo, d'accordo? Questi si domandano, vabbè, ma che rapporto c'è tra la storia delle misure corrette e omogenee e la maledetta? Veramente molto difficile da trovare, sembrerebbe proprio inesistente il rapporto. Se andiamo a vedere Rashi su questo punto, Rashi più o meno dice, la sintetizzo in maniera molto molto lineare, Rashi dice: se tu imbrogli, se tu usi misure contraffatte, aspettati che ti capiti un nemico come Amalek. Rielaboro un po', non è la traduzione letterale, ma diciamo si potrebbe intendere così, va bene? Ovvero, in altri termini, che la venuta di Amalek non è altro che la conseguenza del fatto che ci siamo comportati male in maniera particolare, ci sia una sorta di imbroglio che passa per l'alterazione delle misure. E faccio notare un'altra cosa: secondo un'altra possibilità, potremmo anche dire, in base al testo stesso del Parashat Zachor, che questa parte qui, Velo Yaret Elohim, non si riferisca a Amalek che non temeva il Signore e dunque ci ha attaccato, ma che ti è capitato per la strada e ha attaccato la tua retroguardia, che erano i più deboli, e tu eri stanco e affaticato e non temevi il Signore. Va bene? Quindi uno potrebbe anche dire che Amalek arriva perché tu non temi il Signore, va bene? Che avrebbe tutto sommato un sostegno.
Vuol dire che eravamo allontanati dal Signore.
Che avrebbe un sostegno se incrociamo la lettura con il brano che ci ricorda quell'avvenimento, perché il brano comincia qui e venne Amalek. Come finisce il verso immediatamente precedente? Vaikra Hashem Makom Masao Meribah, e chiamò quel posto Masao Meribah per la contesa dei figli di Israele e per loro mettere alla prova il Signore, dicendo: c'è il Signore in mezzo a noi o no? Vedete che c'è un po' un parallelismo, no? Quindi si potrebbe sostenere che Veloia Reoli non teme il Signore, si riferisca a Amalek, ma si riferisca anche al popolo di Israele, perché in fondo la prova precedente, che era la prova una delle tante prove dell'acqua, è una prova che aveva come contenuto esattamente questo principio: vogliamo capire se il Signore è mezzo a noi o no. Quindi in qualche modo una sorta di attenuazione caduta di fede, se vogliamo usare questo termine. Allora, cade la fede, si attenua la fede, arriva Valerio. E è assolutamente parallelo il brano che ci racconta l'episodio con il brano che ci impone di ricordare l'episodio. Atalia è figlio, è stanco, è affaticato e non temevi il Signore. Ora non è detto che dobbiamo dire che per forza sia una o l'altra la traduzione giusta, possiamo dire che in qualche modo sono tutte e due giuste. Ovvero è vero che Amalek non teme il Signore, altrimenti non avrebbe attaccato Israele, ma forse può anche essere vero che per un'attenuazione del timore viene Amalek verso Israele. E in fondo questa potrebbe essere anche una chiave di lettura della storia di Purim, perché noi potremmo leggere la storia di Purim come una conseguenza di una sorta di attenuazione della Emunà. E potremmo forse dire che in generale, visto che la storia di Purim, e in particolare la storia di Esther, secondo i maestri, si può trovare accennata, Esther come protagonista nella Torah, in una frase che Dio dice, che più o meno si può tradurre così: io, se voi vi allontanerete e avrete l'altra divinità, nasconderò il mio volto da voi e vi capiteranno tutte le disgrazie. Quindi noi possiamo incrociare la lettura. La Torah dice, Dio dice, se voi mi abbandonate, cioè se non avete e non ha nei miei confronti, andate dietro qualche altra cosa, io mi nascondo e voi sarete preda delle vicende drammatiche. Questo è il punto di partenza per sostenere che dentro la Torah già c'è un accenno alla storia di Esther, che effettivamente è una storia di questo genere, il baratro dell'annientamento come forse conseguenza di un allontanamento. E questo trova ulteriore conferma nella vicenda di Amalek, che sia nel racconto della vicenda in Beshallah Shemot sia nella prescrizione del ricordo in Kiltezeh in qualche modo accenna questo tema. Adesso la domanda è: se è così, possiamo trovare una relazione tra l'alterazione delle misure e l'attenuazione della fede? Perché se noi diciamo, rimettendo tutto insieme, che Amalek viene in qualche modo perché la Emunà scende, perché la fede scende, perché la fiducia in Dio scende, va bene? D'accordo? Ma diciamo anche, d'altra parte, che Amalek viene perché vengono alterate le misure, per proprietà transitiva dobbiamo trovare qualche motivo per cui l'alterazione delle misure sia un modo di esprimere assenza o diminuzione di fede, d'accordo? Di fiducia. Si può abbastanza facilmente trovare il legame, no? Io perché in frogno? Possiamo dire così: nessuna fiducia nella giustizia. Secondo, imbrogliando, rompo il patto di fiducia nei miei confronti da parte degli altri. Terzo, che è quello che mettono in risalto più alcuni commentatori, è piuttosto invece il fatto che. Che vuol dire fiducia e una fede? Cosa vuol dire? Fiducia vuol dire, in sostanza, che avrò quello che mi spetta. D'accordo? Io mi devo operare per avere le cose. Non significa che io devo stare così fermo o nel letto e tutto mi si risolverà. Devo agire nella correttezza e nella correttezza io avrò quello che mi spetta. Chi imbroglia che cosa fa? Rompe questo criterio. Chi imbroglia pensa che non avrà quello che gli spetta, che vuole avere più di quello che gli spetta e per avere questo di più imbroglia, cambia le misure.
Scusa, no, tu stavi dicendo che sei il gemello di Giacobbe, in fondo Giacobbe era...
Molto bello, su questo torneremo, è un ottimo osservazione.
Diciamo il lato oscuro, ma è che non c'è...
Ottima osservazione, adesso vedremo come colleghiamo questa cosa. Allora noi potremmo dire dunque che io nel momento in cui imbroglio sto affermando che non ho fiducia che quello che mi spetta mi verrà da Dio. Se fiducia vuol dire io ho fiducia che Dio mi manda quello che mi spetta, ho fiducia del fatto che quello che mi serve mi arriverà grazie al mio agire, non grazie alla mia inazione, l'imbroglio è un modo di alterare questo criterio. Quindi sostanzialmente esattamente un modo per dire non ho tanta fiducia, perché se avessi fiducia non imbroglierei. Visto che imbrogli potremmo fiducia, e allora in qualche modo il cerchio qui si chiude e si chiude con un aspetto inquietante e interessante. I maestri ci dicono che ci sono tre trasgressioni molto gravi, che sono quelle per cui uno dovrebbe addirittura in certe situazioni, più, anzi sempre, preferire la morte piuttosto che la trasgressione, che sono spargimento di sangue, idolatria e sessualità proibita. Questi sono i tre, diciamo, capi, sessualità proibita, tutta una serie di rapporti sessuali che sono ritenuti proibiti dalla tradizione biblica con i bambini. Ora i maestri si domandano che cosa rappresentano questi tre ambiti. Questi tre ambiti potrebbero rappresentare, questa è una possibile interpretazione, la sessualità, gli istinti, va bene? Cioè l'incapacità di contenere i propri istinti, tava, il desiderio, va bene? L'avodasara è la incapacità di gestire l'emunà, la fede. Perché che cosa vuol dire avodasara? Vuol dire un servizio, un culto estraneo. Culto estraneo vuol dire non solamente straniero, che non mi appartiene, ma culto estraneo rispetto al concetto di culto che è l'unico possibile, ovvero quello nei confronti di Dio. Va bene, è estraneo a quello che è pensabile. Spargimento di sangue è la negazione delle qualità umane, va bene? Quindi sarebbero questi tre i punti chiave: fede, qualità e difetti, e desiderio, istinto, va bene? Delle tre dimensioni, quella della emunà è quella più difficile da correggere, perché gli altri due punti, seppur complicati, in qualche modo sono più semplici da correggere, più semplice fare una teshuva di quanto non sia rispetto invece all'assenza completa di fede. D'accordo? Allora, in questo senso potremmo dire che questa storia delle misure adulterate, dell'imbroglio, che tutto sommato potrebbe sembrare secondaria rispetto a tante altre, invece può essere ricondotta ad un cardine fondamentale, che è quello della calo o dell'assenza di emunà, di fede, che è parente dell'idea di avodah zarah. E qui ancora una volta ci ritorna il discorso, perché ci ritorna perché tutto sommato nella storia di Amman qualche profumo di avodah zarah ci sta. Non dico che ci sia propriamente, esattamente, ma in fondo il fatto che lui volesse che tutti si alzassero e si inchinassero quando lui passava pone un po' un problema di supervalutazione di sé, che è parente dell'idea che ci possa essere un culto al di là di quello previsto nei confronti di Dio, va bene? Secondo poi una parte di tradizione midrashica, lui portava indosso un'immagine di un idolo, e questo è il problema particolare per cui poi Mordecai non intendeva inchinarsi. E in fondo potremmo anche dire che questa idea della casualità che caratterizza Amalek è la quintessenza della negazione di Dio, perché alla fin fine, se io penso che Dio ci sia, posso anche non capire il disegno di Dio, ma dovrei sostenere che un disegno c'è, d'accordo? Esatto, l'emunà è questa: anche se non capisco bene qual è il disegno complessivo, qual è il disegno individuale nei miei confronti, però parto in qualche modo dalla fiducia che un senso delle cose ci sia. E quindi anche quando io mi trovo di fronte a una tragedia, la incastro dentro un qualche senso che potrebbe sfuggirmi, ma che comunque, tra virgolette, potrebbe rassicurarmi. Sono colpito duramente, ma accetto in qualche modo il colpo perché lo colloco in qualche cosa di sensato, il cui senso mi può sfuggire, ma che c'è. Se io invece mi trovo di fronte alla tragedia e non c'è nessun senso nella realtà, è chiaro che non riesco nemmeno a confrontarmi con la tragedia, perché è totalmente insensata, d'accordo? Allora Amalek sembra essere esattamente questa idea, che non c'è nessun senso, e allora nel non senso posso fare quello che mi pare. Cioè, se non c'è un senso generale, io posso imbrogliare, perché tanto non c'è principio. Se non c'è nessun senso, io posso pure attaccare quelli che palesemente sono stati accompagnati da Dio, gli ha aperto il mare e ha fatto due nuda d'acqua intorno, ha fatto scendere la manna, eccetera, eccetera. non c'è nessun senso nelle cose. Ritorniamo all'episodio di partenza.
Non c'è il senso né della tragedia né del miracolo.
Esatto, non c'è nessun senso. Ovviamente in quell'ottica si perde il senso, ovvero si perde la prospettiva. E in fondo...
Non c'è neanche Sgatapratit, ma Matu Clarit, non c'è Sgatapratit.
Esatto. E attenzione, se voi ci pensate...
Può scattare il libero arbitrio in questo caso?
Direi che scatta l'arbitrio. Che, allora io penso che il libero arbitrio sia molto un principio assolutamente rilevante che non è negato da queste idee. Cioè il fatto che esista, diciamo, un disegno che per mia fortuna io non conosco, non mi sottrae il libero arbitrio. Quello che invece viene introdotto qui è il principio dell'arbitrarietà totale, che non è libero arbitrio, perché l'arbitrarietà vuol dire appunto io vedo il bambino, vedo l'anziano, vedo lo stanco, lo attacco, l'arbitrarietà assoluta. Se ci pensate, dentro l'episodio di origine, perché non riusciamo a capire, ma che vuol dire questa cosa delle braccia in su e in giù di Mosè? Sembra un giochetto magico, no? Guarda che magia! Tirano in su, vincono, sabba. Ma se la leggiamo così non ha molto senso. Però se la leggiamo invece nella chiave di lettura che abbiamo seguito, allora forse corrisponde la cosa. In che senso corrisponde? Nel senso che i maestri dicono perché vincevano e perché non vincevano? Perché quando Mosè alzava le braccia, loro guardavano il cielo. Detto fuori di metafora, percepivano che vincere o perdere nella guerra è sì una questione, diciamo, di strategia o di forza, ma non è solamente di strategia o di forza, perché dipende da questa scarnaccia, questa attenzione. In fondo la storia di Giosuè è perennemente questa. Se andate a leggere il libro di Giosuè, dopo essere entrato in Israele e aver conquistato Gerico, che conquista in maniera molto particolare, girano sette volte per Roma, c'è la conquista di una città successiva che si chiama Ai. Ora, è una città che è facilmente conquistabile, e quindi non ci manda tanta gente, vengono sonoramente sconfitti. Perché vengono sconfitti però? Non perché ce ne ha mandati pochi, vengono solamente sconfitti perché c'era un personaggio che si chiama Han, che si era appropriato indebitamente del bottino precedente, che era stato dichiarato invece interdetto. Alla fine capiscono che c'era qualcosa che non aveva funzionato, riescono a identificare, puniscono chi è quello che aveva fatto questa cosa che non si doveva fare, e subito dopo Giosuè stabilisce una strategia molto più articolata, fa andare da una parte gli ebrei, si fa incorrere dagli abitanti di Ai, quando gli abitanti di Ai hanno sfornito la città, dall'altra parte entrano gli ebrei e vincono. Ma vincono per strategia o vincono perché hanno risolto la questione? Per tutte e due le cose. Però potremmo dire che solo strategia non è sufficiente, solo aiuto di Dio non è sufficiente. Quello che c'è, perché servono tutte e due le cose, ovvero Mosè domanda a Giosuè: guarda, mettiti a combattere contro gli amaleciti. Non è che noi pensiamo che basta che io alzi le mani e che anche senza nessuna battaglia noi vinceremo. Quindi questo aspetto è necessario, però nella prospettiva di un riferimento verso l'alto. Allora, esattamente il modello di Mosè e di Giosuè qui è l'opposto del modello di Amalek. Amalek dice: non c'è nessun caso, non c'è nessun cielo, non c'è nulla sopra, proviamoci, e proviamoci con una certa furbizia. Io non vado ad attaccare l'avanguardia, ma vado ad attaccare la retroguardia dei deboli, degli anziani, dei bambini, di quelli che sono stanchi, va bene? È tutto un caso, e quindi fammici provare, d'accordo? Qui la prospettiva è esattamente diversa, è in qualche modo il contrario, va bene? Ancora poco e poi smetto.
Chiedo scusa, sì. Ritorna di nuovo la parola a caso, come qui.
Devo rispondere a due cose vostre e poi. No. Allora, altro che viene fuori la cosa di Purim, perché la storia di Purim è molto legata alla casualità. Ma in che senso è legata alla casualità? Nel senso che Amman, che è il discendente di Amalek, è l'uomo che non percepisce neanche lontanamente un disegno e vede tutto casuale. facciamo qualche esempio.
A parte che c'è un punto proprio specifico della Megillah in cui viene proprio detto che Amarra, a parte il pur, ovvero l'estrazione, ma estrarre apparentemente vorrebbe dire io mi rimetto al caso, d'accordo? Ma c'è proprio un momento in cui Amman racconta alla moglie tutto quello che gli era capitato, usa esattamente la stessa radice. Ora, Amman, se fosse stato un uomo che coglieva i segni, cioè immaginava che tutte le cose non fossero state casuali, forse ci avrebbe fatto un pensierino. Allora pensate, quest'uomo che Bodo Midrash dall'inizio consiglia a Suero di cacciare Vashti, perché il testo ci dice che c'è un consigliere che si chiama Memucan che dice a Hashverosh, dopo che Vashti si è rifiutato di presentarsi, cacciala, che vuol dire, tra l'altro, secondo Midrash, condanna alla morte. È proprio Amman. Ora, che cosa vuol dire questo? Che Amman è l'inconsapevole causa della sua sconfitta, perché se Vashti non fosse stata cacciata, Esther non sarebbe stata messa al suo posto, e se Esther non ci fosse stata, quando anche Aman avesse voluto distruggere tutti gli ebrei, l'avrebbe fatto tranquillamente, perché la chiave della risoluzione, almeno nella storia che noi leggiamo, è il fatto che Esther fosse la moglie di Aman. Ma andiamo avanti, vediamo qualche altro caso, che tanto caso non è, solamente alcuni se ne possono prendere tanti. Amman va di notte, anzi di mattina presto, da Ahasverosh a domandare: voglio impiccare Mordecai. Dopo siamo abbastanza avanti nella storia, va bene? Era stato invitato a cena dalla regina, era l'unico dignitario che insieme al re era andato questa cena, era molto contento, dice: ma a me questo non mi vale nulla fino a quando io vedo Mordecai che non si muove quando io passo. E la moglie dice: va bene, fai costruire una forca altra 25 metri e vai a domandare al re il permesso di impiccarci Amman, e vabbè, di impiccarci Mordecai. Amman segue il consiglio e arriva dal re. E la notte in cui il re non riusciva a dormire, gli avevano portato il libro delle cronache e gli avevano letto da questo libro delle cronache che qualche anno prima Mordecai lo aveva salvato. Domanda il re e i suoi dignitari: ma che abbiamo fatto in premio a questo uomo? Niente. Allora dice: ma chi sta venendo nel cortile? Amman. Amman che cosa sta venendo a fare? Sta venendo a domandare al re: voglio impiccare Mordecai. Attenzione, lo vuole impiccare prima del 14 di Adar, quindi ho già ottenuto che tutti gli ebrei saranno annientati e dunque anche Mordecai, però fa il raffinato, lo voglio impiccare in una cosa alta 25 metri, che tra l'altro lui fa in una trave particolarmente alta di casa sua, è come se distruggesse casa sua e si misurasse sulla sua altezza la forca, va bene? Se la misura su di sé, tenetelo presente questo dato. Per stabilire quanto deve essere alta, prende se stesso come parametro. Il re gli domanda: ma che faresti a uno che è degno di onore per il re? Amman, una delle poche volte che la Torah ci dice il pensiero di una persona, pensa in cuor suo: ma chi è che può onorare più di me il re? E allora che cosa domanda al re? Quello che veramente lui vuole, lui vorrebbe essere il re, Amman. Perché che cosa domanda? Prendiamo un grande dignitario del regno, diamo i vestiti del re, la corona del re, il cavallo del re, e facciamo investire quest'uomo che è degno di onore da parte del re, e facciamolo programmare di fronte a tutti. E lui dice: bene, farlo con Mordecai. Oh, questo è andato in quel momento a domandare la morte di Mordecai, che è quanto più impossibile da vedere per lui, e gli tocca andare col vestito del re. Non solamente deve vestirlo lui, deve vestire Mordecai, gli deve mettere la corona in testa, deve metterlo sul cavallo del re, deve portare il cavallo del re dicendo: questo è l'uomo che il re onora.
quello che avrebbe voluto per se stesso.
Quello che avrebbe voluto per se stesso, allora voglio dire, all'anima di Signo, ma come tu stai andando dal re a domandare la morte di Mordecai e ne esci dovendo fare l'apoteosi di Mordecai. Insomma, o uno legge tutto come un caso, e allora questo è un caso, oppure forse, no, insomma, se io esco per andare a acquistare una macchina e quel tipo di macchina che vorrei comprare mi investe e mi sfracella, forse diciamo che mi può venire forse vagamente l'idea che, beh, fammici pensare perlomeno, va bene, non sto dicendo che per forza è un segno, non tutto è un segno, ma magari un attimo, no, mi ci metto a riflettere. E corre, immediatamente lo vengono a prendere per portarlo alla cena numero 2, al banchetto numero 2 di Esther, e lì è la sua definitiva rovina. Esther lo mostra nella sua colpevolezza, Ahasverosh si arrabbia. Guardate che Ahasverosh in questo caso diventa ancor più investigatore di quanto non penseremmo, pensiamo che sia un po' uno stupidotto, che forse in realtà è, però cerchiamo di capire perché è un po' uno stupidotto. E c'è un Midrash che dice che lui esce, il testo dice che lui esce dalla stanza del banchetto infuriato e va nel giardino e poi rientra. Il Midrash domanda a che cosa ha pensato Ahasverosh mentre era nel giardino. Ha pensato ad Amman e ha detto: ma guarda un po', questo vuole eliminare tutte le mie mogli, perché mi ha fatto ammazzare Vashti tanti anni fa, adesso vuole anche che muoia Esther, e si ricorda del sogno che aveva fatto la notte prima, il sogno per cui Ahasverosh non riusciva a dormire, era un incubo. Il Midrash dice che si è sognato che Amman aveva una spada sguinata e voleva ucciderlo con la corona in testa. Quindi il re aveva percepito forse qual era il profondo desiderio,
il disegno
di Amman, che forse neanche è. E allora rientra dentro e vede Amman sul letto con Esther. Allora dice: ma come puoi violentare mia moglie con me davanti? E allora c'è uno là vicino che dice: ma è pronta la forca, impicchiamolo lì. Quella forca che Amman aveva preparato per Mordecai, ma che aveva misurato su se stesso, gli sta a pennello. Meglio di così, l'ha misurata su se stesso, è proprio il vestito che si è, come dire, tagliato su misura. Allora vedete che Amman non legge gli avvenimenti in un quadro generale, li legge tra di loro sconnessi, e quindi ovviamente secondo il principio della casualità. Mordecai sembra in qualche modo dire il contrario, perché vi ricordate cosa dice Esther la regina quando lei è un po' tentenna? Che dice: vabbè, ma il re non mi ha chiamato, e tu sai che qui c'è una legge per cui se uno si presenta senza essere chiamato può essere condannato a morte. E Mordecai che cosa le dice? Non avere preoccupazioni di te stessa, forse per questo motivo sei arrivata al regno, e comunque se non ci vai la salvezza ci verrà da qualche altra parte. Quindi lui è chiara l'idea che forse per questo sei arrivata, cioè è una chiave di lettura. Mordecai è uno che legge le vicende dentro qualche cosa che va al di là del senso delle vicende. Amman legge le vicende dentro un senso che è al di sotto di ogni singola vicenda, che è esattamente il contrasto che c'è tra la prospettiva di Amalek e la prospettiva di Mosè e Yoshua. Ancora una cosa e mezza, diciamo. Il riferimento a Giacobbe e Esaù è molto appropriato. Perché è appropriato? Perché Amalek è in qualche modo Esaù. Amalek è anche qualcosa di dentro di noi. Alcune fonti suggeriscono che Amalek e Yetzer Hara e Satan siano la stessa cosa. E in questo senso Satan non è quello che è fuori di me. Satan è una cosa che da dentro mi viene. Quindi Amalek è un lato mio interiore, va bene? È un lato mio interiore. Allora Amalek che cosa vorrebbe fare in realtà? vorrebbe per parte di Esaù sostenere che le benedizioni che Giacobbe ha avuto le ha avute con l'imbroglio, che si potrebbe anche sostenere, perché c'è un lato di inganno apparentemente, però d'altra parte noi sappiamo benissimo che Jacob aveva comprato la primogenitura e quindi aveva, poteva vantargli, va bene? Allora si potrebbe dire che se io imbroglio, cioè se io uso le misure false, sono un Giacobbe indegno, e se sono un Giacobbe indegno ho rubato le benedizioni che spettavano a Esaù. Se io sono un Israele che non imbroglia, sono un Giacobbe degno di quelle benedizioni, allora quelle benedizioni realmente mi spettavano, non le ho minimamente derubate a Esaù. E allora si capisce qual è ancora una volta il rapporto tra l'emergere di Amalek in relazione alle misure contraffatte e invece il non emergere, il non apparire di Amalek in relazione alle misure corrette. Veramente un'ultimissima cosa. Al verso 9 è scritto che Mosè dice a Giosuè: scegli per noi degli uomini e vai a combattere contro noi. Quella tradizione rabbinica impara da questo modo di esprimersi di Mosè un principio, che per un maestro Mosè deve essere caro l'onore del discepolo come il proprio. Un maestro deve avere caro l'onore del discepolo come il suo stesso. E da che cosa si impara? Dal fatto che Mosè non dice sceglimi delle persone, scegliti delle persone, ma sceglici delle persone. Quindi accomuna sé a Giosuè. E Mosè e Giosuè sono il prototipo del maestro e del discepolo. Ora, alcuni commentatori fanno notare una cosa, che quando si parla di Amalek, alla fine si parla di generazione in generazione, che Dio ha una guerra, un conto aperto con Amalek di generazione in generazione. Va bene? C'è un maestro di generazione precedente, Rav Yitzchak Kuttner, che dice che Amalek cerca di rompere la relazione tra le generazioni. Inserisce e vuole spezzare la continuità delle generazioni, perché fa notare Rav Kuttner in altri testi la prospettiva della redenzione è contata nella relazione intergenerazionale, la prospettiva dell'esilio è contata in anni. Allora rompere la relazione intergenerazionale in realtà vuol dire lasciare spazio ad Amalek, va bene? Cioè Amalek è quello che frattura una catena. Se la catena riesce a non essere rotta, Amalek ha meno spazio. Si potrebbe dire che in questo senso la frattura tra una generazione e l'altra è la frattura che nasce quando io non percepisco più il senso completo di un disegno intergenerazionale. Cioè se io rompo una catena, per tante ragioni posso decidere di romperla, coscientemente o incoscientemente, vuol dire che ho perduto l'idea che ci sia una continuità, un disegno, e quindi in realtà il rapporto intergenerazionale non è altro che la successione pure semplice di questo più questo più questo, che non è così, il senso è maggiore della somma delle singole parti. Allora dice Rav Kuttner che non è un caso che nella storia di Amalek si impari che per un maestro l'onore del discepolo deve essere grande quanto il proprio, perché è su questa base che si struttura un'altra modalità di rapporto intergenerazionale, perché l'ebraismo ha due modalità di midorlo da una generazione all'altra. C'è la prospettiva padre-figlio, quindi la generazione naturale, l'aspetto genetico della procreazione, e c'è la generazione che è maestro-discepolo. Allora non è un caso che la salvezza rispetto ad Amalek, che è quello che vorrebbe rompere la continuità viene da una situazione nella quale noi impariamo che invece il rapporto tra maestro e discepolo deve essere un rapporto molto intenso, molto forte, e non solamente, come noi sappiamo, da parte del discepolo nei confronti del maestro, sempre imparandolo da Giosuè e Mosè, perché Giosuè, quando va a parlare con Mosè in un altro punto della Torah per dirgli che c'erano due che stavano profetizzando nell'accampamento, dice: Adoni Mosè Kelem, signor mio Mosè, imprigionami. Lo chiama Adoni, come dire, deve avere un rapporto di timoroso, quasi come, no, come dicono i maestri, sia il timore del tuo maestro come il timore del cielo. Lo si impara sempre dal rapporto tra Giosuè e Mosè, ma dallo stesso rapporto si impara anche l'onore che il maestro deve al discepolo. Se non c'è questo, diciamo, doppio senso di relazione, non c'è Midor Redor. E se non c'è Midor Redor, vuol dire che noi non vediamo questo disegno. Il disegno, la prospettiva generale, c'è un momento in cui uno riesce a vedere al di là del proprio naso, va bene? Che vuol dire al di là della propria pura e semplice situazione, nel legame con le generazioni precedenti e quelle successive, e nella interpretazione delle scene che capitano. Amalek non è così, per due ragioni, e concludo. Non è così perché vede tutto come un caso, e tutto sommato perché Amalek è in una situazione assolutamente particolare, perché almeno c'è una tradizione midrashica che dice che suo padre, Elifaz, era una bravissima persona. Secondo una linea di interpretazione di Traci, che il figlio di Esaù, che è papà di Amalek, Elifaz, era stato allevato sulle ginocchia di Isacco, di Isacco, va bene? Quindi era il nonno che l'aveva allevato più che suo padre Esaù. Elifaz è un uomo giusto, è un uomo giusto che, guarda un po', è esattamente il contrario di Amalek, è un uomo giusto che riesce a intuire al di là di quello che vede che esiste un senso alle cose. Lo sapete perché? Perché secondo Midrash, Elifaz, figlio di Esaù, è anche uno dei quattro amici di Giobbe, che in effetti si chiama Elifaz, uno di questi quattro amici di Giobbe, è uno dei quattro amici di Giobbe che, di fronte alla disperazione di Giobbe, che non capisce il senso di quello che gli accade, va lì per dirgli: guarda, che da qualche parte un senso c'è. Allora Giobbe non esce convinto da quello che dice Elifaz, e forse ha pure ragione, perché forse questo Elifaz è pure un po' saccentone. Però dal nostro punto di vista, Elifaz è uno che è esattamente il contrario di suo figlio, è esattamente anche il contrario di suo padre, cioè uno che in qualche modo vede, anche se non capisce esattamente, ma vede al di là. Esattamente, vede al di là, cioè vede che c'è un significato, che forse dici: io non so capire qual è il significato, ma penso che il significato ci sia. Amalek non è così. Israel dovrebbe essere così. Quindi da questo in qualche modo impariamo che la storia di Purim, che c'ha tante, diciamo, sfaccettature, però ci dà anche forse questo di significato profondo, di messaggio sostanziale, che dovremmo essere capaci di porci in una prospettiva per la quale almeno accettiamo l'idea che ci sia un significato, e accettiamo che c'è un significato perché abbiamo un fondamento di emunà, ovvero pensiamo che Dio ci sia. Poi possiamo pensarlo presentissimo e che ci, diciamo, muove come un burattinaio, possiamo pensarlo in maniera più immediata, però non dovremmo pensarlo come ovviamente non lo pensa Amalek, ovvero come se non ci fosse. Grazie.
Esatto.